Noi ti ringraziamo, Padre, perché ancora una volta ci hai convocati per ascoltare il tuo figlio, la sua parola, una parola inquietante, ma anche pacificante nel senso profondo della parola. Ti vogliamo chiedere, Signore Gesù, di imparare da Maria a vivere e non soltanto ad ascoltare quella parola che tu ci dici. Mandaci lo Spirito Santo perché il nostro cuore ne sia trasformato, fa di noi tabernacoli del tuo amore. O Maria, tu che sei la vela docile al vento dello Spirito, insegnaci la via della docilità, dell'amore, dell'abbandono, della semplicità, della dedizione. Amen. Siamo al versetto 49 del capitolo 12 di San Luca e riprendiamo il nostro itinerario dove l'abbiamo lasciato. Poco prima Gesù aveva parlato di vigilanza, di attenzione, di conversione e Pietro aveva domandato al Signore: ma Signore, queste cose le dici per noi o le dici per tutti? E Gesù ha precisato e ha detto che ognuno ha delle responsabilità precise. Il servitore che conosce la volontà del padrone e non la fa riceverà molte botte. Il servitore che, non conoscendo la volontà del padrone, ha fatto cose meritevoli di molte percosse ne riceverà poche. Quindi chi più sa più è responsabile. Chi più ha ricevuto, più deve rispondere. Eravamo arrivati a questo punto, la parola era: chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più, quasi a dire: a voi che siete miei discepoli, a voi a cui sono stati dati doni grandi, anche di responsabilità, sarà richiesto di più. E io credo che noi che viviamo in una situazione particolare, siamo nel vecchio mondo, l'Europa, uno dei luoghi evangelizzati per primi. Abbiamo avuto una tradizione di cristianesimo, di fede, penso che tutti hanno ricevuto il battesimo in tenera età. E non ne abbiamo neanche il ricordo, io non mi ricordo che mi hanno battezzato, non ho neanche le fotografie. Abbiamo ricevuto una famiglia cristiana, un'educazione cristiana, la parrocchia, spesso l'oratorio, una scuola magari cattolica, dei catechisti, dei nonni che ci hanno insegnato le preghiere, da una mamma, un papà che sono stati d'esempio. Certo, credo che noi avremo una misura più pesante, più difficile, perché abbiamo ricevuto di più. Pensate a coloro che non hanno mai sentito parlare di Gesù, o hanno sentito parlare di Gesù soltanto in tarda età, magari, o così, di sfuggita. Noi siamo quelli che hanno di più. Noi siamo nella condizione del capitalismo dell'amore. E poi Gesù continua quasi a precisare il senso della sua venuta. E che cosa è venuto a fare Gesù? E Gesù comincia col dire così, ed è il versetto 49. Fuoco venni a gettare sulla terra, e quanto desidero che fosse già acceso. La vostra traduzione, io ho tradotto letteralmente dal greco, che comincia con la sottolineatura del fuoco. La traduzione italiana è: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, ma nel greco c'è molto più forte: fuoco venni a portare sulla terra, addirittura venni a gettare, questo fuoco viene gettato. Che cosa vuol dire Gesù parlando di fuoco? Partiamo un po' dall'Antico Testamento. Quali sono i luoghi dove si parla del fuoco? Penso che uno dei luoghi è il famoso incontro di Abramo con Dio, la famosa alleanza del fuoco, del forno fumante, della fiaccola ardente che passa attraverso gli animali divisi. In fondo questo fuoco, questo forno fumante e questa fiaccola ardente sono il simbolo di qualcosa di irraggiungibile dalla nostra umanità. Noi siamo di fronte a qualcosa, voi se mettete la mano sul fuoco vi bruciate, no? Chiunque, quasi a dire, è qualcosa che tu non puoi, su cui non puoi mettere le mani. Gesù è venuto a portare qualcosa che tu non puoi prendere. Pensate ancora quando i profeti dicono non si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi. In fondo il fuoco vuol dire qualcosa che brucia, che consuma, di cui tu non puoi essere padrone. Quando il fuoco scappa bisogna chiamare i pompieri, bisogna accadere l'incendio, e gli ebrei avevano questo senso di questo fuoco, ogni tanto la steppa che si incendiava improvvisamente, queste autocombustioni. Poi ancora l'immagine del fuoco è il roveto ardente, Mosè, ve lo ricordate? Anche lì il Signore che dice non avvicinarti, togliti i sandali, il luogo che tu stai calpestando è sacro, cioè sei di fronte a qualcosa su cui tu non puoi stendere le mani. Ancora una volta il fuoco, che vuol dire la trascendenza di Dio, la grandezza di Dio. Sono venuto a portare qualcosa di grande, dunque il fuoco esprime questo. Sicuramente pensate anche al fuoco che della purificazione, Isaia, famosa chiamata di Isaia. Oimè, sono un uomo dalle labbra immonde e abito in mezzo a un popolo dalle labbra immonde. Ed ecco che un angelo scese, prese con le pinze il fuoco dall'altare e mi purificò le labbra, fuoco come simbolo di purificazione, anche questo. Quindi Gesù è venuto da una parte a farci vivere un'esperienza straordinaria e trascendente di Dio, questo Dio che, su cui tu non puoi mettere le mani e che non puoi racchiudere nei tuoi schemi, è un Dio più grande di quello che tu puoi immaginare. Dall'altra parte il fuoco, che vuol dire purificazione. Sono venuto a purificare, ricordate ancora San Giovanni quando presenta il battesimo di Gesù come un battesimo di fuoco. Io vi battezzo in acqua, ma verrà uno più forte di me, il quale arriverà, e parla di purificazione. Ma è vero che la parola purificazione deriva dalla parola greca pur, puros. Pur, elson, balein, epitengen, comincia così il brano in greco di San Luca. Pur, è purificare, vuol dire proprio passare attraverso il fuoco. Allora Gesù è venuto da una parte a darci un'esperienza profonda di Dio, questo Dio trascendente e irraggiungibile, dall'altra parte a purificarci, farci passare attraverso il fuoco. Ricordate ancora i profeti che parlano, ecco il giorno del Signore ardente come il fuoco, ancora una volta il fuoco. E poi non possiamo dimenticare il fuoco di Gesù, che non è un fuoco distruttivo ma un fuoco costruttivo. Ricordate che poco prima gli apostoli avevano detto a Gesù, vuoi che invochiamo fuoco dal cielo perché scenda su questi samaritani che non ti vogliono accogliere mentre tu stai andando verso Gerusalemme? E Gesù li rimproverò. Quindi questo fuoco, che non è il fuoco della distruzione invocato dagli apostoli, Giacomo e Giovanni, i Boanerges, i figli del tuono, ma un altro fuoco, un fuoco che purifica, un fuoco che è vita. Ricordate che il fuoco è anche luce. Ricordate il fuoco del Sinai, no? Era tutto coperto di nuvole ed era pieno di fuoco la cima del Sinai, quasi a dire siamo di fronte a una esperienza nuova di vita, Dio sta creando qualcosa di nuovo, questo fuoco che è un fuoco creatore, e per arrivare all'altro fuoco che noi conosciamo, gli Atti degli Apostoli, questo fuoco che scende dal cielo con fiamme e che viene a divampare e non solo purificare ma anche proprio dare vita, è spirito di vita. Quindi Gesù probabilmente sta dicendo un po' tutto questo, sono venuto a portare un'esperienza completamente nuova. È certo che però questo fuoco è qualcosa che brucia anche, quando si mette nel fuoco un ceppo, i primi a bruciare sono gli insetti che ci sono su questo ceppo, i baccherozzi che sono entrati e tutte le tarme sono i primi a bruciare, quindi è una grande purificazione. E se si mette del ferro, il ferro se è ossidato, il fuoco toglie tutto quanto c'è di incrostazione, di sporcizia. E San Paolo, quando dice che, quando parla del giudizio di Dio, parla appunto di un fuoco, che dice l'opera di ciascuno sarà esaminata nel fuoco. Ancora una volta, questa sarà passata attraverso il fuoco, quindi a seconda di come tu hai costruito, la tua opera sarà verificata attraverso il fuoco. Hai costruito con il loro, e l'oro diventa più splendido nel fuoco, o con l'argento, ma se tu hai costruito con la paglia, tutto se ne va. Ecco, dipende. Allora, questo fuoco, capite allora che vuol dire tante cose, vuol dire verifica, vuol dire esperienza profonda, vuol dire vita, vuol dire trasparenza, vuol dire luce. Ecco, Gesù è venuto a portare tutto questo, ma a gettarlo, un fuoco che viene gettato, che viene buttato con larghezza, non è un fuoco dato con una scintilla, con una piccola cosa. Ricordate che Gesù stesso dice: io sono la luce del mondo. Ora, la luce normalmente allora veniva fatta col fuoco, però dice anche agli apostoli e dunque a noi: voi siete la luce del mondo. Quindi questo fuoco che Gesù è venuto a portare non è un fuoco che noi dobbiamo tenere per noi, ma è una responsabilità. E quindi con questo noi ci agganciamo al versetto 48, che diceva: a chiunque fu dato molto sarà molto richiesto, e a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Cioè, se tu hai ricevuto questo fuoco, io sono venuto a portare questo fuoco qui, sappi che dovrai rispondere del fuoco che hai ricevuto, non puoi tenerlo per te o lasciarlo spegnere, oppure accenderti le tue quattro candele, dimenticando che questo fuoco deve essere sparso e acceso in mille altre candele, perché tutti possono scaldarsi, in modo tale che se la tua si spegne la puoi accendere agli altri, ma se si spegne il tuo e tu l'hai tenuto solo per te, il primo a rimanere al freddo sarai tu, perché hai voluto tenere il fuoco tutto per te. E poi Gesù dice: vorrei che fosse già acceso questo fuoco, vorrei che fosse già divampato, ho un desiderio, capite che fuoco vuol dire allora è proprio Spirito Santo, amore, vorrei che questo Spirito fosse già arrivato ovunque, che questo amore di Dio che purifica, che trasforma, che rinnova, che ti dà un'esperienza nuova, vorrei che fosse già arrivato, ho il desiderio che venga compiuta finalmente questa mia missione, la mia missione è quella di essere fuoco. E poi ancora, c'è un battesimo che devo ricevere, di per sé il greco è baptisma, ma capite che se io traduco battesimo è solo una traslitterazione, non è una traduzione, perché baptisma vuol dire c'è un'immersione, vuol dire immergersi, immersione letteralmente, baptisma, oppure si può, un bagno insomma, no? Allora, pensiamo cos'è il nostro battesimo, pertanto ci rendiamo conto, il verbo bapto, battizzo, vuol dire immergere, vuol dire che noi, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il nome nella Bibbia vuol dire la persona, io ti immergo nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè tu ormai sei parte della vita stessa di Dio, sei immerso nella vita della Trinità, quando io sono immerso in qualcosa, sono circondato dal liquido da tutte le parti, cioè faccio parte, perché noi diciamo essere nella stessa barca, vivere la stessa esperienza, condividere, avere la stessa vita, avere lo stesso sangue dentro in fondo, no? Allora Gesù dice: io devo essere immerso in un'esperienza, devo ricevere qualcosa di nuovo, devo essere immerso, c'è qualcosa che devo vivere, e come sono, la traduzione italiana è angosciato, sì, piuttosto il verbo posso sineco, ma potrebbe dire piuttosto come una, non l'angoscia, l'angoscia è piuttosto qualcosa di negativo, no? Non vi angosciate, non vi preoccupate, il verbo merimnao in greco, invece questo è il verbo sinecomai, che vuol dire di per sé angustia, cioè l'angustia di chi è in attesa di qualcosa che non arriva e che vorrebbe che fosse già arrivato, no? Capite? È diverso dall'angoscia, l'angoscia è piuttosto una preoccupazione, un'ansia, un essere sulle spine perché non so come andrà a finire. Qui invece è proprio il desiderio che diventa un grido, no? Non so se riesco a rendere l'idea, ho un desiderio profondo, interiore, finché non sia compiuto. Ed è interessante che questo sia compiuto di per sé è un passivo divino. Cioè, in fondo, chi lo compie questo battesimo? È un modo per non parlare di Dio, no? Nella Bibbia voi sapete che non nominare il nome di Dio in vano, certo. Però quando è in vano, quando non è in vano, non lo so. Allora, siccome non lo so, allora non lo nomino più, però come faccio? Devo pur dire, parlare di Dio. Allora si usavano degli escamotage, colui che è nei cieli, ricordate, Padre nostro che sei nei cieli, Padre nostro che sei Dio. Oppure veniva usato il passivum divinum, in questo caso, vedete, finché non sia compiuto, cioè finché Dio non lo compia, non sono in attesa spasmodica di questo battesimo, di questa realizzazione, di questo progetto in cui io devo essere immerso, finché Dio lo compia, perché è qualcosa che il Padre fa. Ricordate che tutto il progetto di salvezza non è compiuto da Gesù, ma dal Padre. È il Padre che ha mandato suo Figlio ed è il Padre che ha fatto risorgere Gesù dalla tomba. Quando si parla di risurrezione, i testi del Nuovo Testamento parlano Christos Aneste. Non so se sentite il Papa quando parla e fa gli auguri in tutte le lingue a Pasqua, quando arriva al greco dice Christos Aneste, vuol dire Cristo è stato risvegliato da Dio. Il Padre ha risvegliato suo Figlio, è lui il colui che ha fatto il progetto e che lo realizza attraverso il suo Figlio. Gesù è il mediatore insuperabile, irraggiungibile di questo progetto del Padre, che è un progetto d'amore. Quindi io sono preoccupato, sono in ansia, ma nell'ansia nel senso buono, desideroso che questo progetto Dio, il Padre, lo compia al più presto. E poi, per evitare ogni tipo di equivoco, dice, pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? Pure strano, no? Gesù dice, ma come? Pensate che sia venuto a portare la pace? A Natale, pace in terra agli uomini di buona volontà. A Pasqua, vi do la pace, vi lascio la mia pace. Ma di che pace sta parlando Gesù? Sta parlando di quella pace a buon mercato che noi confondiamo con la pace che lui ha portato. Ricordate, beati gli operatori di pace, viene tradotto, no? Oppure i pacificatori, cioè coloro che pur di portare la pace sono disposti a dare la vita. Non come diciamo noi pacifici, ma noi in italiano di un pacifico, oh ma come pacifico quello lì, no? Mi ricordo una suora che un giorno un po' arrabbiata perché le cose non andavano come, era una suora molto impegnata nella pastorale giovenile, e un giorno dico, ma no, dai, suor Miriam, sia tranquilla, sì, beati pacifici, diventeranno grassi, ecco, in quel senso lì, non perché saranno chiamati figli di Dio, perché tranquilli e beati, questi diventeranno grassi, ma è un altro tipo di pace. Gesù dice, non pensiate che io sia venuto a portarvi la camomilla, l'aspirina o il limoncello. Sono venuto a portarvi qualcosa di esigente, ecco, pace in questo senso. Non pensiate che io sono venuto ad addormentarvi col flauto, a raccontarvi le storielle. Non sono alla New Age, io, ecco, potremmo dire così, ecco. Sono venuto non a farvi star bene, ma a portarvi a scegliere il bene. Un conto è star bene. Se vuoi lo star bene, scegli la New Age. Non starai molto bene, ti fregheranno un po' di soldi, vuoi altre cose, ma comunque sia, non è quello che Gesù è venuto a portare. Gesù è venuto a portare il bene. Scegliere il bene, non lo star bene. La nostra società viene chiamata la società del benessere. Suor Elvira dice non è vero, è la società del benavere. Cioè, tu credi di essere fortunato perché hai molto. Allora Gesù dice non è questa la pace che io sono venuto a portare. Non sono venuto a imbrogliarti raccontandoti delle filastrocche per tenerti buono. Ma sono venuto invece a portare, qui viene chiamata la divisione. Il verbo è di Amerizzo, che dividere, vedete, divisione sta piuttosto, sarebbe il verbo diabolein in greco, che è diverso. Qui invece sarebbe piuttosto una separazione, no? La separazione dove mettere in chiaro le cose alla fine, no? Quando il separare vuol dire il chiarificare le cose. Perché Gesù non viene usato da San Luca il verbo diaboleo, che è un po' diabolico, no? In fondo è colui che ci separa da Dio. No, questa separazione è piuttosto il verbo diamerizzo, che viene poi ripetuto ancora dopo, perché dice, io vi dico, ma d'ora innanzi in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3. Cioè vuol dire che quello che io sono venuto a portare è qualcosa di così esigente che creerà inevitabilmente dei conflitti anche all'interno della stessa casa. Poi è curioso, se voi vedete, Gesù dice una casa di 5 persone e poi elenca 6 persone, come, o non sa contare, no? È abbastanza strano, non so se avete notato, perché comincia a elencare e dice padre, figlio, madre, figlia, nuora e suocera, sono 6, non sono 5. Si vede che San Luca si è lasciato prendere la mano, ha parlato di 5, poi ne elenca 6. Non so se l'avete mai notato. Conviene notarle queste piccole cose, vuol dire che San Luca si è lasciato prendere la mano, ci ha aggiunto magari anche la suocera, che magari non è che c'entrasse molto nella stessa famiglia, però ci ha messo insieme anche perché da sempre credo che nuora e suocera non è che vadano molto d'accordo. È raro che trovi una persona che dice ma come vado d'accordo con la mia nuora, una suocera che dica così. Provato recentemente una proprio che mi dice ah guardi, mi chiama mamma, è proprio una figlia. Quindi devo segnarmela sul libro d'oro nel quaderno delle meraviglie, questo, perché è così raro che normalmente si dicono peste e corna l'una dell'altra. Tanto è vero che circola la barzelletta, no? Perché Pietro ha tradito, ha rinnegato 3 volte Gesù? Perché non gli ha mai perdonato di avergli risanato la suocera. Una vendetta postuma. Ma è chiaro che al di là degli humor, che non è molto evangelico in questo caso, ma per dire che Gesù sta dicendo non crediate che io sia venuto a fare una specie di facile compromesso per metterli insieme tutti, ma volemosi bene, pacche sulle spalle, andiamo avanti, ma così, no, sono venuto ad accendere questo fuoco che è anche luce, che è chiarezza, e quindi a mettere in evidenza tutte quelle cose, tutte quelle verità che spesso per opportunismo, per comodità, perché è più semplice, perché è più facile, tutte quelle cose che normalmente uno cerca di mettere tra parentesi, di non tirar fuori, ma sì, ma lasciamo perdere. Cioè sono venuto a mettere in evidenza la verità. Quando si accende la luce, capite, i primi a scappare sono i pipistrelli, se si accende la luce in una caverna. Ed è normale che quando si accende la luce non tutte le reazioni sono le stesse, no? Qualcuno dice, oh questa luce spegnila che mi fa male gli occhi, l'altro che dice, ma che bella questa luce, oppure quello che chiude gli occhi e dice, non ne posso sopportare, capite? Allora Gesù arriva e si sa che di fronte a lui le reazioni sono diverse, sono reazioni che fanno vedere veramente da che parte si sta. Ecco allora questo senso di individuazione della propria situazione, quindi in realtà è un dividere, ma è un mettere in evidenza le cose come stanno, non è un dividere perché è un far vedere che le cose erano già divise, insomma, no? Se io accendo la luce in una camera e c'è della polvere, non è che avendo acceso la luce ho inventato la polvere, no, la polvere c'era già, soltanto che prima non la vedevo. Accendendo la luce le cose si vedono. Ecco, allora Gesù, essendo la luce, essendo il fuoco, essendo colui che porta lo spirito, che porta un'esperienza viva e nuova, non una esperienza pacificatrice nel senso più indolente e comodo del termine, ma una vera pace, una pace che nasce dal giocarsi fino in fondo, è chiaro che chiede un giocarsi, e quando tu ti giochi è chiaro che si provocano anche delle difficoltà, dei disagi. E quindi padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlia, figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. E quindi Gesù che viene a dirci, guarda, di non ingannarti. In fondo il versetto 48 si era concluso in risposta a Pietro dicendo, Pietro, attento a non ingannarti, voi siete gli apostoli, voi siete i capi, dunque queste parole non valgono per voi, valgono per gli altri. No, guardate, queste, io sono venuto e do fastidio a tutti. Io sono venuto come uno che accende una luce e questa luce è scomoda, e se è scomoda è chiaro che provoca delle reazioni. Ecco, io credo che alla fine dobbiamo porci delle domande di fronte a queste parole del Signore. Che cosa ne sto facendo io di questo fuoco che Gesù è venuto a portarmi? Ecco una prima domanda che possiamo farci. Sono convinto che lui ha portato il fuoco, non sto facendo il pompiere. Gesù desidera grandemente che questo fuoco si spanda, si accenda. Io penso che noi cristiani siamo allenati a fare i pompieri, spesso, spegni, dà fastidio, lascia perdere. Ricordate ciò che diceva San Gregorio Magno nella sua regola pastorale, essere disposti ad amare le avversità purché la verità trionfi. Pro verità che adversa diligere, diceva. Purché la verità trionfi, ama anche le avversità. Siamo disposti ad amare le avversità purché la verità trionfi? Oppure siamo sempre lì a dare la pasticca del re sole, non so, o il forbitrol. Qualcosa che, ma sì, calmiamo, diventiamo buono, dire una parola e poi dopo sminuirla dall'altra parte, perché ho paura di offendere, ho paura di scuotere, ho paura, no? Gesù non ha questa paura, anzi lui è venuto a portare questo fuoco, ad accendere questa luce forte. Che desiderio è, io, di giocarmi fino in fondo? Gesù ci dice, ho un battesimo che vorrei vivere, cioè questa immersione totale. Amo questa immersione, desidero questa immersione, ho un desiderio forte di tutto questo. Mi sento coinvolto in prima persona, ricordate la domanda di Pietro che concludeva appunto queste parole, Signore le dici per noi o anche per tutti? Gesù sta dicendo, guardate che sono per tutti, ma soprattutto per voi, a voi è stato dato questo fuoco, a voi è stato dato tutto questo, non crediate di essere esenti, ecco il cristiano che crede di essere colui che si mette dall'altra parte della barricata, oppure che io comunque sono a riparo, no, sei, devi giocarti fino in fondo, è un impegno a giocarsi fino in fondo. Io ho intitolato questi pochi versetti su cui ci fermiamo questa sera, 49-53, fuoco o pace? Ecco, la domanda è qui, che cosa stai scegliendo? Stai scegliendo il Gesù, che è fuoco, oppure altre cose che magari sono piuttosto spalmare del miele, mettere gli zuccherini, ma non è questo che Gesù è venuto a portare. Credo che questa prima riflessione, questa sera, ci deve portare un po' a metterci in discussione, non nel senso che dobbiamo creare comunque dei conflitti, padre figlio, figlio contro madre, madre contro figlia, figlia contro madre, cioè no, i conflitti questi ci sono già, sono naturali, con conflitti generazionali, ma il coraggio di portare avanti la verità anche a costo di vivere una conflittualità anche pesante, il coraggio di giocarsi fino in fondo anche quando si può soffrire in fondo, Il non aver paura di soffrire purché la verità e la luce possano andare avanti. Quindi in fondo Gesù oggi ci chiede attraverso questa parola di fare delle scelte coraggiose. Il cristiano o è coraggioso o non è. Abbiamo bisogno dei cristiani che siano pieni di coraggio, pieni di ardimento. La prudenza non è la vigliaccheria, la prudenza è il conoscere bene le proprie possibilità e lavorare di conseguenza, ma che non è la vigliaccheria, che è il tirarsi indietro perché prevedo che comunque farò fatica. Noi abbiamo un po' questa cosa qui, quando dice ma faccio un po' fatica, normalmente quando qualcuno mi dice faccio un po' fatica a pregare, dietro ci sta, siccome prevedo di far fatica a pregare, quindi non prego. Se qualcuno dice sta reverendo, faccio un po' fatica a pregare, io dico ma anch'io, anche lei, sì faccio fatica però prego, perché faccio fatica, è una gran fatica ma prego. Ah, ma forse lei voleva dire che siccome prevede di far fatica non prego. Ah sì, è proprio, ma guarda che non è. Affrontare la fatica, Gesù ci dice sei disposto ad affrontare la fatica di essere cristiano lì nella tua famiglia, nel tuo ambiente di lavoro, nella tua parrocchia. O facile essere cristiani nel gruppo di preghiera, no? O tutti la pensano alla stessa maniera. Che non vuol dire, capite, cercare di innescare continuamente delle discussioni che sostanzialmente sono inutili, perché alla fine non servono se non a convincere di più ognuno dei due contendenti della verità della propria tesi. Normalmente è così come succede nelle tribune politiche, no? Quando uno legge il giornale della parte opposta non è perché vuol convincersi della bontà dell'opinione dell'altro, ma perché vuol consolidarsi nell'opinione che lui ha già, normalmente è così. E quindi criticando l'avversario dice, hai visto, avevo ragione a votare per questo qui, perché vedi, guarda quante corbellerie scrive la parte avversa. E normalmente è così, insomma. Ora, non è questo, che il Signore ci sta chiedendo, non è questo, ma è piuttosto il domandarci se sono disposto a giocarmi, ma non nel senso del fare delle discussioni, ma so essere me stesso come cristiano. Le mie scelte vuol dire di onestà. Ma tutti sono sboccati, raccontano anch'io le barzellette sporche, ma come cristiano. Quando ero insegnante, siccome insegnavo in una scuola che non era nella mia parrocchia, ho sempre insegnato in scuole fuori dalla mia parrocchia e quindi mi trovavo poi, essendo anche responsabile della pastorale giovanile, facevo delle scoperte sorprendenti. Avevo degli alunni che all'inizio dell'anno magari non conoscevo, poi andavo a tenere le lezioni divine o la scuola della parola nelle diverse zone o del decanato o della diocesi e tac, vedevo lì, ma dico, ma questo a scuola scalda il banco, non fa un tubo, poi viene a fare la lezione divina, ma guarda che... Qualche volta io e i miei alunni li sollevavo di peso, dicevo, ragazzi, guardate che i cristiani devono essere i primi a scuola, quelli che studiano di più, che si impegnano di più, non i più rammolliti, quelli che lasciano perdere, che imbrogliano, che ingannano, che compiono i compiti in classe. Ma no, ma questo qui non è mica cristianesimo, questo qui non è mica il Vangelo. Gesù ci ha giocato fino in fondo, a te che devi giocarti lì, non vuol dire che devi andare a fare le prediche a scuola, comincia a dimostrare di essere un cristiano che si gioca a fondo lì dove sei. E quindi lì nel tuo lavoro, nella tua famiglia, nel tuo quartiere, vivendo, nella politica, cioè capite, è un giocarsi fino in fondo anche a costo che ci siano poi dei conflitti, delle difficoltà, dei disagi. Non è le prediche lasciate fare ai preti, tocca a loro. Noi siamo gli annunciatori della parola, gli altri, guai a me se io non annuncio il Vangelo, dice Paolo. Cioè, guai a me se io non gioco fino in fondo la mia vita per essere un testimone autentico di Gesù Cristo. È dalla mia vita che l'altro capisce se sono cristiano, non dalle parole che dico. Le parole le può dire anche un registratore. E quindi l'altro, guardando, può dire, ecco, ho incontrato Cristo in una persona, ho incontrato Dio in un uomo. Ecco, ci possiamo domandare questa sera, a che punto siamo? Cosa mi sta domandando il Signore Gesù? In che maniera posso vivere il mio essere discepolo? In che maniera posso dimostrare di aver ricevuto questo fuoco? In che maniera non lo spengo questo fuoco? Magari con tante razionalizzazioni, ma e poi non è ancora il momento giusto, e poi questa persona si potrebbe irritare, ma poi se io mi dimostro cristiano cosa pensano di me, ma forse poi non è mica così che si fa. Voi capite che noi ce la raccontiamo, siamo abilissimi nel barare al solitario, nel raccontarci le cose. No, Gesù è molto netto, è molto chiaro. Fuoco, battesimo, immersione totale, capacità di non andare in giro a suonare il flauto per incantare i serpenti e quindi addormentarli sostanzialmente, ma Gesù è venuto a risvegliare il cristiano, è colui che è capace con la sua presenza di interrogare. Ecco, chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci su questo e di farci compiere delle scelte forti, decisive, evangeliche.